Perché noi pensiamo che il corpo sia una parte dell'intero umano e l'altra parte è costituita dall'anima, per esempio? Che storia ha avuto il corpo? E allora, percorrendo la storia del corpo, noi possiamo avere degli spaccati, degli ambiti culturali veramente sorprendenti e davvero significativi. Omero, incominciamo da lì. Le fonti della cultura occidentale sono sostanzialmente due, la grecità e la tradizione giudaico-cristiana. Bene, la grecità prende avvio con Omero, il quale nomina la parola corpo, in greco soma, solamente in presenza del cadavere. Perché quando il corpo è vivo non ha un nome che lo designi in maniera unitaria. Omero parla di braccia, di gambe, di cuore, di diaframma. Ettore dice che vide avanzare i cavalli di Midone, Catafrenes kai Catazimon, col timo e col diaframma. Non sono cose archeologiche, non sono ingenuità di primitivi. Il diaframma lo si riteneva l'organo del pensiero. Ancora oggi c'è una nobilissima rivista di psicologia, di psichiatria, nata nella prima metà dell'Ottocento, che si chiama Freniatria, da Frenes, il diaframma. E Zimon era quella forma di sentimento che ti dà il presentimento, e anche nella parola sentimento sentite risuonare la parola Zimos. Ecco, vedete, gli organi del corpo vengono qualificati in funzione del loro rapporto con il mondo. Anche la parola anima, in greco psiche, che vuol dire respiro, è introdotta solamente in occasione dell'ultimo respiro. Prima non si parla di anima, perché il corpo respira, è solo in occasione di quella configurazione che è l'ultimo respiro e quindi la morte, allora compare la nozione di psiche. Il corpo, a questo punto, così concepito, è un corpo espressivo e non rappresentativo. Noi purtroppo abbiamo del corpo una nozione rappresentativa e non espressiva. L'ira di Ulisse è descritta nella forma del suo balzare sull'alto limitare, con i lombi sporchi di sangue, con le braccia agile e forte, con l'inarcare la faretra. Questa è l'ira, non è una rappresentazione, non è che il corpo rappresenti un moto dell'anima. Per Omero il corpo è immediatamente espressivo del suo rapporto col mondo. E non è una nozione primitiva questa. La vedremo recuperare solamente nel Novecento, grazie a una corrente filosofica che si chiama fenomenologia, la quale individua l'uomo nella dimensione corporea. Però bisogna capire che cosa bisogna intendere con la parola corpo. Quando Ulisse va nell'Ade e incontra sua madre, tenta di abbracciarla, ma dice Omero tre volte gli trasvolò in fra le braccia, perché i morti nervi più non hanno, né ossa, né muscoli, per cui sono pura inconsistenza. E anche Achille, interrogato da Ulisse, il quale dice, ma vedo che anche qui sei abbastanza famoso, e lui dice, preferirei come bifolco servire un uomo ricco che mi desse una mercede piuttosto che regnare tra coloro che morte consunse. La morte viene qualificata come la non espressione della vita, e ogni volta che si parla di sopravvivenza non si parla mai di psiche, ma si parla di eidolon, qualcosa che ha a che fare con l'ombra, qualcosa che ha a che fare col ricordo. Quando muore l'amante di Achille, Patroclo, dice Omero, metto in bocca ad Achille l'espressione, per tre volte l'anima sovrastò il mio capo e per tutta la notte mi perseguitò, ma non dice psiche, dice eidolon. Che cos'è? È il ricordo di Patroclo. Per Omero esiste solo il corpo, io sono il mio corpo. Di anima neppure l'ombra. Ho detto prima che psiche vuol dire respiro, compare solamente in occasione della morte, dell'ultimo respiro, ma anche l'espressione latina anima viene dal greco anemos, che vuol dire vento. Se ci spostiamo nella tradizione ebraica, anche qui non c'è alcuna nozione di anima. Il mondo ebraico esprime... Quando la Bibbia è stata tradotta dall'aramaico al greco, i traduttori, i 70 traduttori, la traduzione dei 70, rese la parola aramaica nefesh con la parola greca psyche. Ma è possibile questo trasferimento? Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti nelle traduzioni. Perché quando traduciamo, possiamo anche tradurre letteralmente, possiamo anche tradurre secondo verità, ma ogni traduzione porta con sé la cultura che sta dietro alla parola. Per esempio, in greco la natura si dice physis, che viene da fuein, nascere, generarsi. In latino si dice natura, che vuol dire ancora nascere, generarsi. Con la differenza che nella tradizione latino-cristiana la natura è creata da Dio. Nella concezione greca invece la natura è quello sfondo originario che nessun Dio, nessun uomo fece, con delle leggi immutabili regolate dalla necessità, a cui bisogna prestare attenzione per catturarne le costanti e a partire da queste costanti costruire la città. Le leggi della città e il buon governo dell'anima, due concezioni radicalmente diverse, eppure le parole, tutto sommato, significano etimologicamente la stessa cosa. Bene, perché la parola nefesh non può essere tradotta con la parola psiche? Qui fa un freddo della Madonna. Perché non può essere tradotta con la parola psiche? Perché nefesh la troviamo in diversi contesti, per esempio si dice... legarono i miei piedi in ceppi e in catene misero la mia nefesh, che è il collo. Oppure, quando gli ebrei attraversano il deserto, si lamentano con Yahweh e dicono la nostra nefesh è nauseata dalla manna. E allora, ancora una volta, la nefesh è la gola, inteso come organo della nutrizione. Oppure si dice che il nazireo, colui che si appresta a diventare sacerdote, non può toccare la nefesh met, l'anima morta, quindi l'anima muore. Nefesh met degli animali, cioè non può toccare i cadaveri perché i cadaveri sono impuri. Oppure occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh, che non può voler dire anima per anima, vuol dire vita per vita. Oppure non dice la Bibbia muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei, cioè la mia vita. Controprova che il mondo ebraico non ha nessuna nozione di anima e è costituito anche dal fatto che non c'è una sopravvivenza dell'anima dopo la morte. Tant'è che l'ordine della giustizia prevede che le punizioni si estendano per 7 generazioni. Se un uomo ha commesso il male e non è stato punito, pagherà suo figlio, e se non paga suo figlio, suo nipote, avanti per 7 generazioni, perché si deve compiere su questa terra, non essendoci una sopravvivenza dell'anima. Gli stessi cristiani, i primi cristiani, Paolo per esempio, è assolutamente convinto che i cristiani non moriranno, ma verranno assunti in cielo. E quando da Corinto gli scrivono, guarda che anche qui i cristiani sono morti, e lui dice, se sono morti, risorgeranno con il corpo. Lui stesso da Roma si reca a Tessaloniki e durante il viaggio rischia un naufragio. Arriva a Tessalonica e dice, anch'io ho visto da vicino la morte. E se la morte compete anche ai cristiani, i cristiani risorgeranno con che cosa? Con un soma pneumaticos, con un corpo d'aria. Non dice psiche,
e Paolo conosceva benissimo il greco, era un uomo colto e parlava greco. Soma pneumaticos, un corpo d'aria, corpo pneumatico. Del resto anche i cristiani quando recitano il credo che cosa dicono? Dicono di credere non nell'immortalità dell'anima ma nella resurrezione dei corpi. Poi magari i giovani soprattutto che non sono andati a catechismo, queste cose non significano niente, ma se foste andati a catechismo, aveste imparato il greco, il credo, recitate resurrezione dei corpi, non immortalità dell'anima. Su questo qualsiasi teologo mi darebbe ragione, non ci sono dubbi. Il cristianesimo è una religione di corpi, è l'unica religione tra le religioni monoteiste che mette in scena i corpi. La religione ebraica non può dare immagine alcuna, la religione islamica tantomeno, la religione cristiana sì. E la ragione è molto semplice, perché la religione cristiana è l'unica religione dove Dio si fa corpo. E il corpo di Cristo diventa il luogo del patimento, della redenzione, della resurrezione. Se c'è una religione radicalmente corporea è la religione cristiana. Ogni volta che voi andate a messa sentite dire dal sacerdote che mangia il corpo di Cristo e beve il sangue di Cristo. Più corporea di così non c'è. E allora come nasce l'anima? L'anima non nasce nella tradizione giudaica ma nasce nella cultura greca e nasce ad opera di Platone. Platone fa una considerazione molto elementare e dice: non possiamo assolutamente fidarci del corpo. Se vogliamo costruire un sapere universale e oggettivo, dobbiamo prescindere dalle informazioni sensibili che ci provengono dai sensi corporei, perché questi non sono soggettivi e a partire da questo non saremo in grado di fondare alcun sapere oggettivo e tantomeno universale che valga per tutti. Non potremmo fare scienza. Se io dicessi che temperatura fa in questo ambiente, avremmo delle informazioni differenti a seconda dei nostri corpi. Se vogliamo arrivare ad una misurazione scientifica, dobbiamo prendere un termometro e stabilire che temperatura c'è in questo ambiente. Bene, allora dice Platone, non potendoci noi fidare delle informazioni corporee, dobbiamo lavorare per fare scienza, per fare una scienza universale, oggettiva e valida per tutti, esclusivamente ricorrendo a idee, a numeri, a costrutti della mente. E allora, dice, qual è l'organo per le idee, per i numeri, per le misurazioni oggettive? Questo organo, dice Platone, è l'anima. L'anima è introdotta da Platone. Ma quello che mi importa dire è che l'anima è introdotta da Platone per un'esigenza, noi filosofi diciamo gnoseologica, e qui possiamo tradurre letteralmente, per un'esigenza di conoscenza. Se noi vogliamo pervenire ad una conoscenza oggettiva, valida per tutti, dobbiamo lavorare in termini astratti, attraverso idee, numeri, costrutti della mente, rapporti, figure geometriche. Diceva Platone, dice la tradizione, che sul frontespizio dell'Accademia Platonica era scritto non si entra qui se non si è geometri, cioè se non si fanno calcoli astratti, misure esatte. E questo non lo si fa con i sensi corporei, per cui il corpo viene pensato come prigione dell'anima, ciò che corrompe l'anima nella sua ideazione, nella sua astrazione. E utilizza anche un'etimologia Platone, siccome corpo si dice soma e tomba si dice sema, sema in greco vuol dire segno e la tomba è il segno dove sotto c'è un cadavere, dice forse non è sbagliata questo accostamento che il corpo è la tomba dell'anima. E qui comincia quella denigrazione del corpo, per cui il corpo è la prigione dell'anima, è la sua tomba, è ciò che impedisce all'anima di pervenire con agilità alla costruzione delle idee, perché il corpo si modifica, noi nasciamo bambini con certe sensazioni, diventiamo adolescenti, poi adulti, poi vecchi, c'è tutta una sensorialità che si modifica. Ci ammaliamo, siamo in preda a passioni e tutto ciò non consente, fidandoci delle sensazioni corporee, di costruire un sapere oggettivo. Nasce l'anima. Nasce l'anima e il corpo a questo punto, se l'anima è il luogo del sapere universale, oggettivo, se è il luogo della verità, viene qualificato il corpo come follia. Follia è tutto ciò che non rientra nella razionalità, tutto ciò che non rientra nel sapere, tutto ciò che non rientra nell'astrazione, tutto ciò che non rientra nelle configurazioni mentali. Testu somatos afrosine, la follia del corpo. Il fatto che sul corpo non ci si può, non si può fare alcun affidamento in termini di conoscenza. Che succede? I cristiani continuano a pensare che risorgeranno con il loro corpo e lo pensano dal primo al quarto secolo dopo Cristo. Il colpo di genio è la cessazione di questa mentalità secondo cui noi risorgeremo con il nostro corpo, è operato da Agostino. Agostino era uno che conosceva bene Platone, era un neoplatonico. E cosa fa? Cattura da Platone la nozione di anima e la inserisce non più in un problema, in un registro di conoscenza. Ad Agostino non interessa garantire una conoscenza oggettiva, interessa la categoria di anima, che sposta dal registro della conoscenza al registro della salvezza. Nell'anima c'è la tua individualità. In interioritate anime habitat Deus, habitat Christus, habitat Veritas. Nell'interiorità dell'anima abita Dio, che è fonte di verità, e quindi la verità. A partire da qui nasce quello che è un po' la nostra cultura, quello che la cultura occidentale, costituita dalla persuasione che noi siamo composti di anima e corpo. Colpo di genio di Agostino. Furto del concetto di anima da Platone, inserimento del medesimo in un contesto di salvezza. Ed è molto più facile, di fronte alla corruzione dei corpi, immaginare che noi sopravviveremo con questa entità pura, immateriale, che si chiama anima. E da allora in poi nasce il dualismo. Nasce il dualismo di anima e corpo. Il corpo viene disprezzato, incomincia la pratica della mortificazione del corpo, la pratica del dolore. Il cristianesimo è una religione del dolore, perché il dolore che fa? Consente di riscattarci dalla colpa originaria e costituisce una caparra per l'eternità. Quando Giovanni Paolo II ha messo in scena il dolore, e non aveva nessuna vergogna del farlo, era profondamente cristiano. Perché mentre per il greco il dolore appartiene alla vita, e quando la vita è senza dolore tu la devi espandere il più che puoi, e quando il dolore si avvicina e ti pervade nella forma della malattia e poi della morte, allora qui devi reggerlo con dignità nella forma che gli stoici esprimono con quei due verbi, substine e abstine. Ma il dolore non è assolutamente una cosa positiva, non ci riscatta da nessuna colpa, non ci garantisce nessun paradiso. Il dolore appartiene alla vita, come la gioia, come la felicità. Ma questo perché? Perché i greci hanno dell'uomo un concetto molto serio. Non lo chiamano mai uomo, pur disponendo di due parole per dire uomo. La parola aner e la parola anthropos. Non la usano mai. All'epoca di Omero usano la parola brotos, che vuol dire colui che è destinato a morire. E all'epoca di Platone usano la parola zenetos, zanatos, la morte, mortale. I greci chiamano l'uomo il mortale. Hanno un concetto serio della morte. E perché la cultura greca ha perso di fronte alla cultura cristiana? Perché, lo dice bene Nietzsche, il colpo di genio del cristianesimo è consistito nel dire all'uomo: tu non morirai mai, sei immortale. E in questo modo ha esorcizzato quella che è la più grande angoscia dell'uomo, quello di sapere di dover morire. Tu non morirai mai, colpo di genio del cristianesimo, carta vincente della partita in ambito della cultura occidentale. La cultura dualistica va avanti da Agostino per un millennio fino al 500-600. E nel 600 succede una cosa potentissima, una rivoluzione totale nel concetto di corpo. E questa rivoluzione viene introdotta da Cartesio. E Cartesio dice: come facciamo ad avere una nozione precisa del corpo? Dobbiamo esaminarlo con idee chiare e distinte. E quali sono le idee chiare e distinte? Sono le idee della fisica, che era la scienza del suo tempo. La scienza nascente nel suo tempo, la più chiara e la più distinta, perché funzionava su ipotesi anticipate, verificate da esperimenti, e quando gli esperimenti riuscivano, le ipotesi che gli scienziati anticipavano venivano assunti come leggi di natura. Attraverso idee chiare e distinte, il corpo viene considerato come una sommatoria di organi. Cartesio pubblica il libro L'uomo, che non, no, lui non, lo scrive ma non lo pubblica, perché intanto avevano processato Galileo, e Cartesio dice: forse è bene che queste cose non si dicano, e infatti viene pubblicato postumo, in cui descrive il corpo dal punto di vista degli organi, e quindi le ossa, i muscoli, la circolazione dei liquidi, i principi dell'idraulica. Il corpo viene considerato sotto il profilo della misura, della quantità, del peso, della circolazione dei liquidi e via dicendo. Nasce un corpo assolutamente nuovo, che qui per comodità io non chiamo più corpo, ma chiamo organismo. I tedeschi, che hanno una lingua seria, perché noi italiani abbiamo una lingua molto letteraria, abbastanza imprecisa dal punto di vista terminologico, per cui ogni volta che parliamo abbiamo bisogno di mettere dentro aggettivi e avverbi per modificare i sostantivi o per precisarli, perché i sostantivi sono generici. Bene, i tedeschi usano due parole per dire corpo. Usano la parola Körper per nominare l'organismo, cioè il corpo come Cartesio lo inaugura. O addirittura, oltre alla parola Körper, la parola Körperding, il corpo ridotto a cosa? A cosa? Esaminato come si esamina qualsiasi cosa. Mentre per il corpo nel mondo della vita, cioè il corpo mentre noi viviamo, il corpo che è nel mondo, questo non è più Körper, non è più una cosa. Questo corpo sono io. Un corpo che si modifica continuamente in base alle sensazioni, in base alle situazioni, diventando di volta in volta una cosa diversa, perché si continua ad adattare alle varie situazioni del mondo. Questo corpo vivente, inserito nel mondo della vita, i tedeschi lo chiamano Leib, una parola che ha parentela con Leben, che vuol dire vita, e per qualcuno anche con Liebe, che vuol dire amore. Tutto sommato non è una forzatura, perché sappiamo tutti che la vita va avanti finché amore ci circonda, poi quando amore ci abbandona non ci resta che morire, punto. Bene, allora vediamo questo corpo ridotto a organismo. Questo corpo ridotto a organismo è il corpo dei medici. Vedendo questa mostra voi vedete il corpo cartesiano, il corpo degli organi, come sommatoria di organi. Io non so se riuscirò a farvi capire la differenza tra corpo e organismo. Non ci sono mai riuscito. Così come non ci sono mai riuscito a persuadervi che l'anima non ce l'avete. Ma non è un mio intento quello di convertire nessuno. Però facciamo qualche riflessione. Se io vado da un medico per farmi vedere gli occhi, i miei occhi sono uno strumento di comunicazione. Io parlo con gli occhi, lui parla con i suoi occhi, questo incrocio di sguardi determina una situazione di accettazione, di indifferenza, di rifiuto. Gli organi e i miei occhi sono il luogo dell'accadimento di un incontro. Gli occhi sono live, corpo vivente. Non appena il medico si mette a fare il medico e prende il suo binocolo e comincia a guardarmi il mio occhio, quell'occhio lì diventa organo. Non è più uno strumento di comunicazione, è una cosa guardata. Non è più ciò che colui che guarda, ma è il guardato. Allora nasce l'organismo. Il corpo medico. È chiara questa differenza? Lo so che siete convinti che il corpo è l'organismo, è quella roba che avete visto di là. Non è così, il corpo vivente non è così. E questo perché Foucault lo dice con molta chiarezza, la medicina è nata scalpellando i cadaveri, ed è il cadavere il fondamento dell'arte medica. L'anatomia è anatemnein, è tagliare i corpi, ma quei corpi tagliati sono i cadaveri, non sono i corpi viventi che sono nel mondo della vita. Sono i corpi come li vede la fisica, come li vede la chimica, come li vede la biochimica, come la vede la genetica. Ma se a me fanno vedere il mio DNA, io non mi riconosco, non mi vedo, non mi identifico. Se io, avendo fumato nella mia vita 40 sigarette al giorno per 50 anni, e mi fanno vedere la lastra dei miei polmoni, o qui come sono rappresentati i polmoni grigi, quando vedo la lastra non mi riconosco, innanzitutto non so se è mia, ma anche se fosse mia, vabbè, è qualcosa di fuori di me. E allora quando sentirò i miei polmoni rovinati dalle mie sigarette? Le sentirò quando vado a correre per prendere un treno, le sentirò quando faccio l'amore, cioè il mondo della vita che mi segnala lo stato dei miei polmoni. Ma non una lastra, non un'oggettivazione, non qualcosa d'altro da me. Si capisce questa cosa, cos'è il mondo, il corpo vissuto, il corpo organismo? Questa è la grande differenza. Nasce il corpo medico, sommatoria di organi, nasce la medicina. Ora, la medicina è una cosa seria. I medici possono fare i medici alla sola condizione che riducano il corpo vivente a organismo, a cosa? Se non facessero questo, non potrebbero fare i medici. Qui dico una cosa un po' paradossale, ma paradossale giusto per non offendere la vostra sensibilità. Quando uno va in ospedale, va come rappresentante d'organo. Se a me fa male il fegato, vado in un reparto di epatologia. Se ho disturbi al cuore, vado in cardiologia. Se ho problemi ai polmoni, vado in pneumatologia. Io non sono più un soggetto, sono il portatore d'organo, visualizzato come portatore d'organo. Se non fosse così, la medicina non potrebbe funzionare. Quando io chiedo al medico un rapporto umano, non so se l'interlocutore, cioè il medico, è la persona più appropriata a cui chiedere una cosa del genere, perché il medico è medico se dimentica il corpo come, che vive, che è nel mondo della vita. Il medico è medico se guarda l'organismo. Il medico è medico se considera l'organismo nella sua anatomia, nella sua funzionalità, nella sua patologia, e mi dimentica. Lo so che noi abbiamo bisogno di conforto perché siamo angosciati dalla morte, perché anche se siamo cristiani, in qualche modo la morte un po' di paura ce la fa sempre, però il medico non è chiamato, anzi l'elemento umano è un elemento confusivo. Non è un caso che i chirurghi non operano i loro familiari, perché l'elemento umano disturba. Si possono operare corpi con cui non si hanno relazioni. Capite questa grande differenza tra organismo e corpo? È importantissima, se non capiamo questo non riusciremo mai a uscire dal dualismo. Va bene, allora nasce la medicina come cura degli organi, dove i soggetti, i corpi come mondo della vita non sono più tematici, e dalla medicina la patologia, perché la medicina è una cultura della malattia e della morte. Poi ci sono dei soggetti i quali presentano delle disfunzioni pazzesche. Non so, prendete un catatonico che per 24 ore sta sulla punta di un piede senza accusare il minimo disturbo. E vedendo questi scenari, cioè gli scenari dei pazzi, si indagano i loro corpi e i corpi dei pazzi indagati non rivelano alcuna disfunzione. Sono esattamente come i corpi normali. Allora nasce una scienza nuova, una scienza residuale, che non si chiama psichiatria, ma si chiama morbus sine materia, malattia senza riscontro organico, che la dice lunga. Se il corpo è l'organismo e questi dal punto di vista organico non presentano nessuna disfunzione, e allora non li possiamo trattare medicalmente. Dove li rubrichiamo? In che scenari organici li rubrichiamo? In nessun scenario. Morbus sine materia. Dopodiché, questo morbus sine materia bisogna dargli dopo un po' un nome. E questo nome, il primo nome che nasce è appunto psichiatria. Psichiatria vuol dire cura dell'anima, ma cura medica, iatros vuol dire medico, no? Cura medica. Cioè dell'anima si era detto tutto, che c'era, che non c'era, che era mortale, che era immortale. Nel Settecento si dice anche che si può ammalare. E nasce la psichiatria. La psichiatria che vuole essere scienza, si propone di essere scienza. Gli psichiatri si ritengono scientifici. Già Eraclito aveva avvertito che per quante vie tu percorri non raggiungerai mai gli abissi dell'anima, tanto è profondo il suo logos. Ma gli psichiatri ci provano e arrivano a delle diagnosi che non sono altro che una raccolta di sintomatologia, di sintomi. Io sono convinto che chiunque di voi dovesse soffrire di un disturbo o simulasse un disturbo e andasse a intervistare 5 psichiatri, riceverebbe 5 diagnosi diverse. Perché non c'è riscontro oggettivo. Mentre il corpo ha riscontro oggettivo, una volta che è ridotto all'organismo, dell'anima non c'è riscontro oggettivo. E anche i manuali DSM, i manuali diagnostici che sono stati scritti, adesso siamo alla quinta edizione, in modo tale da consentire agli psichiatri di tutto il mondo di parlare lo stesso linguaggio, elencano una serie di sintomatologie. Se tu hai questo, 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 allora sei schizofrenico. Se hai questo, 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 allora sei depresso. Senza tener conto che le malattie dell'anima, posto che le dobbiamo chiamare malattie, subiscono delle variazioni radicali a seconda della storia e dei contesti storici in cui si vive. Fino al 1960, e ancora adesso se andate a vedere un manuale di psichiatria, leggete che la depressione è costituita da un senso di colpa inenarrabile e insuperabile, da uno sguardo al passato che abolisce ogni prospettiva del futuro e ogni possibilità di vita nel presente, ma soprattutto il senso di colpa. Ora, a partire dal 68 e via di seguito, molti sensi di colpa li abbiamo eliminati, prendete solamente la sessualità. Io invidio i giovani di oggi che possono fare quello che io non potevo fare quando avevo la loro età, e quindi vuol dire che la sessualità è mutata, il senso di colpa analogamente, no? Giusto? Bene, oggi non siamo più in un contesto di colpevolezza, oggi la depressione non nasce più dalla colpa, non nasce più dal passato, non nasce più da questi scenari tipici di quando vivevamo in una società della disciplina. Lo dice molto bene uno sociologo francese, Alain, adesso non mi ricordo il cognome, Alain è il suo nome, ma il cognome non me lo ricordo, Ehrenberg. Ecco, non viviamo più in una società della disciplina, oggi noi viviamo in una società dell'efficienza, della prestazione, Per cui la depressione non nasce più dal permesso e proibito, donde il senso di colpa, ma nasce dal ce la faccio o non ce la faccio, a raggiungere gli obiettivi che mi vengono assegnati. E siccome la nostra vita riceve la sua identità dal lavoro, quello che all'inizio era una maledizione, oggi è diventato una benedizione, tanto è lo stravolgimento della storia, bene, siccome nel lavoro si identifica la mia vita, e siccome ogni anno mi si fissano degli obiettivi, e siccome ogni anno mi alzano anche la cordicella di questi obiettivi, ce la faccio o non ce la faccio? Allora qui il problema non è più permesso o proibito, ma sono all'altezza o non sono all'altezza? Perché siccome dal mondo del lavoro poi me ne deriva anche il riconoscimento che si traduce in avanzamento in carriera o in qualche complimento, e siccome il riconoscimento è il fondamento dell'identità, perché noi non nasciamo con un'identità, l'identità ci viene riconosciuta dagli altri, sì, io dico un bambino, se è un cretino, glielo ripeto per 5 anni, quando va alle elementari costruirà un'identità negativa, se gli dico che è bravo anche quando propriamente non lo è, costruirà un'identità positiva. Ecco, allora siccome l'identità è un prodotto del riconoscimento, siccome il riconoscimento dipende dalle prestazioni, siccome bisogna spingere al massimo, bisogna essere sostanzialmente, secondo il modello che è passato anche in Europa, che era poi il modello americano, è chiaro che la depressione cambia forma. Non è più il senso di colpa, ma è il senso di inadeguatezza. Allora come si fa a dire quando uno è depresso? Come si fa a fare l'elenco della sintomatologia? Ma adesso non voglio più parlare male degli psichiatri. Voglio semplicemente dire che continua ad essere un morbus sine materia, perché se il corpo è ridotto a organismo e dal punto di vista organico non si vede niente, allora bisogna fare questa scienza residuale in cui si raccolgono dei malati, i quali hanno avuto dei trattamenti pazzeschi, prima erano in prigione al pari dei delinquenti, poi Pinel, uno psichiatra francese, Chiarugi, italiano, Esquirol, spagnolo, nel 700, dicono, anche qui è interessante il modo in cui lo dicono, che i folli vanno separati dai delinquenti per la semplice ragione che i folli, quando compiono dei delitti, non lo fanno con piena avvertenza e deliberato consenso. Due categorie cristiane. Voi non siete dati a catechismo, io sì, quando ero piccolo, perché vivevo in una società della disciplina e ho imparato che per fare peccato bisogna avere piena avvertenza, saper quel che si fa e deliberato consenso, volerlo fare. I pazzi vengono separati dai delinquenti sulla base di questi due principi, cosa buona. E cosa si fa di loro? Un'altra prigione che si chiama manicomio. Nell'Ottocento si crea il problema, per esempio, dell'isteria. Chi sono gli isterici? Sono coloro che accusano mali terrificanti, paralisi, cecità, isteriche, oggi le chiamiamo, paralisi agli arti dei corpi, vomiti e cose di questo genere. Si suppone che siano dei simulatori, perché esaminati gli organi, il corpo ridotto organismo, non si vede un bel niente. Allora sono simulatori, in quanto simulatori vanno puniti, perché ingannano. Ci è voluto Freud a dire, sì, saranno anche simulatori, ma se uno simula una malattia, vuol dire che ha bisogno di amore, se lo chiede non lo ottiene, se invece sviene magari qualcuno gli va intorno. Allora anche i simulatori devono essere curati e non banditi. Capite quanti problemi si attorcigliano intorno a questa nozione di corpo medico, corpo ridotto organismo? Nell'Ottocento un grande filosofo che si chiama Schopenhauer individua in ciascuno di noi due soggettività, noi siamo due soggettività. Una che la chiamiamo io, che è il residuato della cultura dell'anima. Io penso, io progetto, io amo, io intendo, io soffro, io. L'altra, che è una soggettività ben più pesante, è quella della specie, che ci prevede esclusivamente come funzionari della specie. Noi nasciamo, cresciamo, la specie ci fornisce di due pulsioni fondamentali, che sono la sessualità e l'aggressività. La sessualità per la generazione che rientra negli interessi della specie e non dell'individuo. Attenzione all'amore materno, eh. Le mamme sono tutte ambivalenti, amano e odiano anche, si capisce perché. Perché si mettono al mondo i figli e devono subire una trasformazione del loro corpo, il dolore della nascita, la sottrazione del sonno, la sottrazione delle prospettive, l'abbandono del lavoro, il disinteresse del marito, costanza, costante, elemento costante. E, insomma, dal punto di vista dell'economia egoica è uno svantaggio enorme. È uno svantaggio enorme, per cui quando le mamme dicono ti ammazzo, ti mangio, sono espressioni, semplicemente espressioni, che però dicono l'ambivalenza di questo amore materno che è insieme amore odio, insomma. Basta addolcire le cose, la natura è molto più crudele di quanto noi non pensiamo quando la chiamiamo madre natura. È chiamata la madre quando fa terremoti, tsunami, e vulcani, cose varie. Dai. Diventiamo un po' meno buoni, che capiamo qualcosa di più. Ecco, allora lui dice, la soggettività potente è la soggettività della specie, la quale ci fornisce di sessualità per la riproduzione e aggressività per la difesa della prole. Poi dopo, quando alla specie non serviamo più, ci depriva di sessualità, di potenza sessuale, di interesse sessuale e anche di aggressività. Non è vero che i vecchi sono buoni, sono buoni perché sono deprivati dell'aggressività che avevano quando erano giovani, punto. Calo dell'aggressività. E tantomeno sono saggi, perché la saggezza non deriva dall'età, la saggezza arriva dalla cultura. Bene, detto questo, questa seconda soggettività, quella della specie, è il nostro corpo. È il corpo. È il corpo il luogo della sessualità, è il corpo il luogo dell'aggressività, è il corpo il luogo di quando siamo vantaggiosi per la specie, è il corpo il luogo in cui alla specie non serviamo più. Nell'Ottocento si moriva intorno ai 40-50 anni, ancora nel Novecento si moriva intorno ai 60. Adesso la medicina dice che ha allungato la vita, in realtà ha allungato solo la vecchiaia, in modo da farci assistere paurosamente al degrado del nostro corpo, con un sadismo incredibile. Ecco, Freud, che ritiene Schopenhauer il vero inventore della psicanalisi, stabilisce che la differenza tra lui e Schopenhauer consiste nel fatto che Schopenhauer non aveva riscontri clinici e che le cose che Freud dice, lui stesso dice, le aveva già dette Schopenhauer, solo che quando parlano i filosofi non sono mai pericolosi, ma quando parlano i medici come sono io, dice Freud, allora diventiamo pericolosi. Sapete che Freud, per riuscire ad avere un riconoscimento della psicanalisi, è stato osteggiato in una maniera incredibile, perché parlava di queste cose, spostava l'accento dalla coscienza all'inconscio. E che cosa c'è nell'inconscio? Quello che solitamente non pensiamo, ovvero che siamo funzionali della specie. Nell'inconscio ci sono le due pulsioni fondamentali che Freud individua nella seconda parte della sua elaborazione psicologica, Eros e Thanatos, pulsione d'amore che ti fa vivere e pulsione di morte che ti distrugge. Punto. Bene. Ci avviamo alla conclusione e allora bisogna recuperare davvero il concetto di corpo inteso non come organismo. Cartesio, dopo che aveva ridotto il corpo organismo, guardate, ripeto, questa riduzione è essenziale alla medicina. Se la medicina non opera questa riduzione, non riesce ad essere una scienza. Quando voi avete un dolore e andate da un medico, raccontate, fate una narrazione, è una narrazione soggettiva. Raccontate una storia. Il medico vi dice, ma questo dolore è acuto, è sordo, è profondo, quanto dura? Mentre voi parlate del vostro dolore, che è un dato soggettivo, che appartiene al vostro vissuto, che è del vostro corpo, mentre voi parlate, lui deve tradurre. deve tradurre una narrazione in un dato oggettivo. Deve tradurre la descrizione dei vostri bruciori di stomaco in un'ulcera. Deve fare questo lavoro. Deve tradurre la vostra narrazione in qualcosa di scientifico, il vostro corpo in organismo. Questo fa il medico. Ecco, allora dovremmo recuperare... dicevo, quando Cartesio ha ridotto il corpo organismo, nell'ultima parte della sua vita, Cartesio è morto abbastanza giovane, 56 anni, perché è morto? Perché ha fatto una sciocchezza. È stato invitato dalla principessa palatina di Svezia, la quale voleva delle lezioni di filosofia. Mai ascoltare le principesse. E gli aveva assegnato a questa principessa una dépendance a 4 km dalla reggia, e per giunta questa principessa un po' bizzarra voleva fare lezioni di filosofia alle 4 del mattino. Il povero Cartesio si alzava alle 2, faceva questi 4 km, arrivava là. Dopo 6 volte gli ha preso una broncopolmonite e è morto. Ma dopo due di queste lezioni, la principessa palatina di Svezia disse a Cartesio: ma guarda che io del mio corpo ho nozione, a prescindere dalle idee chiare e distinte, a prescindere dalle tue descrizioni fisiche ed idrauliche. Io ho passioni, ho consapevolezza del mio corpo, lo sento. E Cartesio, in modo gentile, non tanto, gli dice: vedo che lei, nonostante il suo rango, pensa come il popolo. E cosa pensa il popolo? Il popolo pensa il corpo, non pensa l'organismo. Tutti noi pensiamo il corpo, siamo il corpo. Voi non dite ho un corpo stanco, voi dite sono stanco. Perfetta coincidenza di egoità e corporeità. Bene, il recupero del corpo è avvenuto nel Novecento ad opera di una corrente filosofica che si chiama fenomenologia. Una parola difficile ma che è semplicissima. Fenomeno è una parola che arriva dal greco phainesai, che vuol dire manifestazione. Logos vuol dire discorso. Discorriamo di ciò che si vede, di ciò che appare. E ciò che appare non è l'organismo, è il corpo come si muove nel mondo della vita. C'è lo spazio geometrico, se viene qui un architetto ti dice quanti metri quadri ci sono in questa stanza, ma dal punto di vista del mio corpo io sono l'assoluto qui di ogni là. Voi non vedete questa stanza come la vedo io, questa stanza è vissuta da me in una modalità diversa da come è vissuta da voi, per effetto della postura del vostro corpo, per effetto del fatto che il vostro corpo è lì e non è qui. Capite questa cosa? Perché il mio corpo disegna lo spazio della vita. Il tempo, questa conversazione a qualcuno sarà sembrata eterna perché era noiosa, per qualcun altro sarà apparsa breve perché era interessante. Il vissuto corporeo, il corpo vive le situazioni del mondo. E quando vi parlo di psicosomatica, non credete neanche una parola di quei discorsi, perché come fa qualcosa di psichico tradursi in qualcosa di somatico? Finché a me non spiegano per quale ragione quando uno mi insulta io ho una vasodilatazione, che ne sa il mio sangue del significato degli insulti? Ma lo vogliamo smettere di pensare cose così semplici da smontare? Il mio corpo è al mondo, e proprio perché il mondo mi presenta situazioni diverse, quando vado a un funerale piango e quando vado a uno sposalizio rido e non faccio il contrario, perché è la situazione che determina la forma del mio corpo. Dice opportunamente Jean-Paul Sartre che un riso e un pianto dal punto di vista anatomico impegnano la stessa muscolatura e lo stesso apparato nervoso, ma non si può dire che il pianto ha lo stesso significato del riso, anche se l'impegno muscolare è identico. E allora vediamo i significati, noi viviamo per significati, non per strutture anatomiche. Si fa fatica a capire queste cose? Bene, e allora a questo punto io dell'anima non ho proprio nessun bisogno. Nel senso che se proprio vi piace conservare questa parola, ve la lascio anche in bocca, alla sola condizione che con la parola anima non intendiate un'entità interiore, ma intendiate la relazione corpo-mondo. Il mio corpo in questo momento ha delle alterazioni dovute al fatto che non è facile parlare in pubblico. Appena avrò finito di parlare in pubblico, si rilasserà il mio corpo, si rasserenerà. E questo è determinato dal mondo che sto vivendo in questo momento rispetto al mondo che vivrò tra un po'. Questo è il mondo della vita e questa è l'anima. Non è l'anima e il mio corpo la rappresenta, il mio corpo esprime. Esprime il fatto che sono in questo mondo piuttosto che in un altro mondo. In questa situazione piuttosto che in un'altra situazione. Questo insegna la fenomenologia. Chi sono gli uomini della fenomenologia? Husserl, Heidegger, Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty. Questa struttura filosofica è stata impiegata in psichiatria da una psichiatria che non crede all'organicismo. Non crede all'organicismo per quale ragione? Certamente la depressione, come dicono gli organicisti, è determinata da una carenza di serotonina. Benissimo. Ma il mio modo di essere depresso non è il tuo modo di essere depresso. E se lo psichiatra non capisce il mio modo di essere depresso rispetto al tuo, parla vuoto a me. Si capisce? I contenuti del mio mondo non sono i contenuti del mondo di un altro. Mentre un'epatite virale è uguale in tutti i corpi, la depressione è diversa da corpo a corpo. E così pure la schizofrenia. Io non ho le stesse allucinazioni che hai tu. Ciascuno le sue. E anche le allucinazioni auditive. Se sono molto religioso vedrò la Madonna o il diavolo. Se sono qualcos'altro vedrò altre cose nelle mie allucinazioni. È il mio mondo che mi parla. Che mi dà il contenuto allucinatorio. Il tempo è breve o lungo a secondo dei nostri vissuti. Se la cosa ci interessa o la cosa non ci interessa. Se siamo ingaggiati in un mondo o siamo fuori dal mondo. Questo essere ingaggiati in questo mondo, in questa audizione delle mie chiacchiere, oppure essere disinteressati e quindi essere fuori da questo mondo. Da qui dipende la noia, che non sono fatti dell'anima, sono fatti del corpo. Uno dei sintomi della schizofrenia, per esempio, che è la malattia più tragica accanto alla depressione, queste sono le due grandi forme di patologia, la schizofrenia è caratterizzato dal fatto, da una scissione tra io e corpo. Io e corpo. Allora leggete qualche bel libro, anche narrativo, come quello di Gisela Panco, pubblicato dalla Feltrinelli, come tutti i libri importanti, poi non ci sono più in catalogo. È ovvio, perché funzionano altri libri oggi, dove non si impara niente. Benissimo, lei descrive appunto molti casi, per esempio non so, uno schizofrenico si può tagliare una gamba e se la mette nel frigorifero per essere sicuro che c'è sempre qualcosa da mangiare ed è la sua gamba, il suo corpo non è più suo, è una cosa fuori di sé, è una roba diventata cosa. E Gisela Pankow dice che questa era una strategia utilizzata anche da coloro che vivevano nei campi di concentramento, che scindevano il loro corpo dal loro io, dalla loro mente, lo scindevano, per cui tutte le percosse che ricevevano non le sentivano, perché loro erano da un'altra parte. Questa scissione tra io e corporeità, classica della schizofrenia, noi la viviamo tranquillamente, anzi la viviamo abitualmente, non tranquillamente, ogni volta che siamo catturati da una malattia seria. Sono serie quelle che ci conducono là dove dobbiamo arrivare. Che succede a un malato? Che si spacca il rapporto corpo-mondo. Il malato non è più al mondo. il posto del mondo, io mondo, il posto del mondo viene assunto dal suo corpo. C'è la scissione schizofrenica, questa è l'essenza della malattia. Io e il mio corpo. Il mondo va a perdersi in un orizzonte non più raggiungibile. Non mi interessa più il mondo. E il rapporto si chiude schizofrenicamente tra io e il corpo. Siamo tornati al corpo medico, al corpo cartesiano. Abbiamo abbandonato il corpo vivente, il corpo nel mondo della vita. Abbiamo perso. E nella malattia c'è questo confronto tra l'io e la corporeità ridotta a organismo, con tutto il linguaggio bellico che caratterizza la medicina, corpi, anticorpi, lottare contro il tumore, avere la forza d'animo e tutte queste cose qua. Ma il rapporto è io-corpo e il mondo non c'è più. Quando si rompe il rapporto corpo-mondo, che invece è la condizione della salute, allora nasce questa relazione io-corpo, io come ripresa del concetto di anima, perché i concetti vengono ripresi quando sono culturalmente depositati e quindi riassunti in questa configurazione. Allora, qui possiamo anche finire, abbiamo già parlato troppo, dai. Allora.